great to stay up late. Good morning.
Ora, non so a lei, ma a me questa frenetica compulsione del passaggio rapido da una cosa all'altra, dal demone alle locuste, alla fine un po' mi stressa.
Ah sì?
No, lei no, è serena, beh certo, che no, gli frega, lei sta lì con il suo computer, i suoi giornali, la sua scaletta che manco mi fa vedere.
Ti dispiace,
è bel minimo che le dispiace.
Essere fonte di stress, ma...
No, ma non è lei.
Il palinsesto l'avete fatto voi, non l'ho fatto io.
No, ho capito, dopodiché potrebbe condividere empaticamente, anche perché sto stress qua mi genera dei problemi posturali.
Pure.
C'ho tutto male al collo.
Malattia professionale.
Questo non lo so, infatti mi rivolgevo
a
lei.
Devi chiedere consiglio al professor Santoro. La presa diretta al giorno delle locuste, magari ci dice.
Ah, era presa diretta ieri
sera? Sì, un ascoltatore ci ha mandato il video addirittura. Sergio, l'abbonato Sergio, ci ha mandato il video 12-17 minuti, non so di.
17 minuti di Santoro in purezza, presa diretta.
Sì, ma glielo chiediamo dopo.
Ah, perché c'è? No, sa, sì, perché sì, non c'è, avendo c'è. Visto la scaletta non so nemmeno c'è. Se c'è, non c'è, eccetera.
C'è. L'ho incastrato ieri.
Mamma mia, che understatement, non ce le dice ste cose, eh? Si fa 17 minuti in presa diretta e poi, vabbè, ne parliamo poi più tardi. Non credo che abbia grosse competenze in campo di ortopedia, invece mi rivolgo alla sua onniscienza.
Io intendevo malattia professionale, magari.
No, perché però siccome lei da sempre è esperto di dolorini vari,
sì, arnica.
Ma arnica, vede che
arnica dei cavalli.
Dei cavalli?
Sì, si chiama così, arnica dei cavalli.
Vede che le sa ste cose?
Sì, sì,
io sapevo che era giusto. Dove... Vabbè, allora chiedo arnica dei cavalli.
Sì, sì. Vabbè. Si applica e poi dopo si lascia lì un po'.
Me la spalma lei l'arnica dei cavalli?
Se la troviamo, sì, non c'è problema.
Che brutta scena. Vabbè, lasciamo perdere. Metto gli occhi piuttosto sulla scaletta poc'anzi consegnatami e leggo che c'è subito una grande notizia. Forse la recessione non ci sarà, ma davvero?
Hai visto, sì, forse la recessione
sì, adesso sì, l'ho visto.
Non ci sarà, nel senso che almeno questo è quello che sostengono un po' tutti gli osservatori dopo aver lanciato allarmi, prime pagine... Il Fondo Monetario Internazionale sosteneva che 2/3 delle economie mondiali sarebbero andate in recessione già nel primo trimestre del 2023, ora marcia indietro molto rapida perché fra la ripresa, la riapertura post-Covid della Cina e lo sgonfiamento della bolla del gas, a questo punto si allontanano i rischi di recessione, salvo un paese che dalla recessione non riuscirà a salvarsi, che è la Gran Bretagna, ma lì andiamo in un capitolo, come dire, un po' a sé stante, che è legato alle dinamiche post-Brexit.
E poi c'è la fine della bolla del gas, che era prevedibile con l'approssimarsi della fine dell'inverno, e adesso l'attenzione è tutta puntata sull'industria. E tra l'altro, visto che non ho fatto in tempo a leggerlo prima, leggo l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che è industria 164 miliardi di ricavi in più.
Era proprio questo... che segnalavo, l'apertura del Sole 24 Ore, che poi è uno studio Prometeia Intesa San Paolo, che merita un'attenzione perché sostiene appunto che l'andamento del fatturato a prezzi costanti dei primi 11 mesi del 2022 rispetto al periodo precedente, al periodo Covid, è cresciuto del 15,9% in questo a valori correnti, quindi considerando anche l'inflazione, in termini reali a più 2,6%, quindi sostanzialmente l'industria italiana avrebbe resistito abbastanza bene alla crisi, sicuramente meglio di altri paesi, cioè meglio di Spagna, Francia e Germania, che hanno tutti segni negativi rispetto ai primi 11 mesi del 2019. Invece l'Italia, rispetto ai primi 11 mesi del 2019, la manifattura italiana si conferma la più vicina ai livelli pre-Covid, solo mezzo punto dal dato appunto registrato nei primi 11 mesi del 2019, contro un meno 1 della Spagna, un meno 4,9 della Francia e soprattutto un meno 5,7 registrato dalla Germania. Se il dato appunto, anche considerando il gonfiamento dei prezzi, non delude, questo dovrebbe voler dire che alcuni comparti industriali, e poi c'è tutto l'elenco che, se vogliamo, ci facciamo un cenno, stanno dando appunto risultati positivi, e questo potrebbe spiegare anche la capacità di evitare la recessione.
Quindi, riassumendo, non ci sarà la recessione, ci sono piogge di miliardi di fatturati per l'industria, l'inflazione non ci fa sostanzialmente un baffo, la pacchia non è finita ma è tornata.
Salvo a noi cittadini e consumatori, perché l'inflazione non ci fa un baffo, diciamo, per i profitti delle imprese, ma ovviamente morde la capacità di spesa di cittadini, lavoratori e pensionati, e di qui si capisce anche perché in alcuni paesi europei gli scioperi e le richieste di aumenti salariali sono molto consistenti. Proprio la scorsa settimana, scusate, l'altro giorno è uscita una piattaforma dei lavoratori del settore del trasporto in Germania che chiede un aumento salariale compreso tra l'11 e il 30% a seconda dei livelli di reddito. Inflazione che in parte è inflazione da profitti, questo troverebbe conferma in diversi elementi, lo avevamo più volte, ne avevamo parlato da questi microfoni, andando a spulciare le analisi di molti economisti statunitensi, ma probabilmente questo fenomeno dell'inflazione dei profitti interessa anche gran parte delle imprese e dell'industria dell'area euro e compreso quella italiana.
Una conferma, ci dice il professor Di Stefano, arriva per esempio dai risultati della compagnia assicurativa, ripeta con me, Zurich. Ecco, come Zurbriggen, non Zurbriggen, che ha chiuso con profitti record nel 2022. Non Zurbriggen, ma Zurich.
Zurich, sì, la compagnia svizzera, che ovviamente è una compagnia globale, che proprio ieri ha presentato i dati per il 2022, crescita record dei profitti del 12% a 6,5 miliardi di dollari, ma quello che è più interessante, essendo appunto una grande compagnia assicurativa, è capire l'andamento dei singoli comparti, e quindi complessivamente, secondo Zurich, le economie statunitense ed europee stanno andando meglio del previsto in termini soprattutto di profitti. Gli unici comparti che mostrano delle difficoltà sono quelli dell'automotive, legato allo shortage dei chip che hanno ridotto le capacità produttive, e quelle colpite, e questo forse è interessante, dai cambiamenti climatici, di cui si parla molto peraltro, ma non per gli effetti, per esempio, delle assicurazioni legate ai comparti agricoli, ai grandi comparti agricoli. In particolare la compagnia svizzera ha sofferto dei rimborsi che ha dovuto pagare a allevatori e coltivatori americani per la siccità, e la siccità, come sappiamo, è una delle emergenze anche dell'Italia, in particolare dell'area nord-ovest dove siamo.
A proposito di grandi successi, grandissimo successo ha avuto la scorsa settimana l'orecchino del professor Di Stefano, un professor Di Stefano che oggi conferma lo stesso orecchino, ma addirittura azzarda non con un nude look alla Ferragni, che sarebbe stato francamente imbarazzante, soprattutto nel momento in cui mi spalmava l'arnica dei cavalli, ma con un gilet in pelle su torso nudo come Marco Mengoni ieri sera sul palco dell'Ariston. Se volete la foto del professore con gilet in pelle su torso nudo e orecchino, potete scriverci come sempre e sarete accontentati.
Avremo documentazione del look reale fra poco sul profilo Instagram del giorno delle locuste.
Sì, non ho capito bene che cosa ha bofonchiato, ma va bene uguale, perché in quest'ultimo minuto, prima di dare la linea al GR per l'edizione delle 8.30, dobbiamo affrontare una nuova bolla, una nuova ennesima bolla dell'high tech.
Sì, la bolla dell'high-tech questa volta è già dichiarata e riguarda l'intelligenza artificiale. Persino la Cina ha lanciato un allarme sul eccesso di attenzione e di investimenti soprattutto sui titoli del comparto dell'intelligenza artificiale. Ieri il Shanghai Stock Exchange ha inviato una lettera a due società del settore la cui capitalizzazione di borsa da inizio anno è più che raddoppiata, in scia alla raffica di notizie sugli sviluppi della famigerata ChatGPT e sul lancio di analoghi servizi da parte dei colossi cinesi Baidu, Alibaba, ma anche di Google. Febbre da intelligenza artificiale, ma poi diremo che proprio la chat ieri ha dato una risposta sulla possibile sgonfiamento della bolla, scoppio della bolla fra pochi giorni.
La chat?
Sì, ChatGPT.
Sì, ma dopodiché non sa una mazza la chat, cioè non ne piglia una, ha fatto perdere anche l'8%
a
Google.
Infatti volevamo trattare questo, 100 miliardi di capitalizzazione persi per appunto degli errori nelle risposte.
Stiamo per andare in pubblicità, ma intanto già la gente scrive: no gilet, via il gilet, lo vogliamo a petto nudo come Damiano. Per quanto mi riguarda non ci sono problemi ad esaudire i vostri desideri. Apro la trattativa con il professore Di Stefano durante il GR delle 8.30 e poi ci sentiamo subito dopo con la seconda parte del giorno delle locuste.
Sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro.
Vita è un baccarà, balliamo, vieni qua. Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore dei cantieri infiniti a quello del mare. Ma che mare, ma che mare. Come stronzi galleggiare per non sentire il peso delle aspettative. Vado via senza te. Mi tuffo nell'immensità del blu. Splash.
Dica anche lei.
Splash.
Splash. Non l'ha detto male.
No, bene, grazie.
Prima di tuffarsi nell'immensità del blu, si unisce a Di Martino e Cola Pesce, il professor Di Stefano, con uno grande splash. Dopo aver detto splash, ridica anche Zürich e Zurbriggen.
Ma cos'è?
No, no, poi le lo dica, poi le spiego.
No, io dico solo Zürich.
E fa bene a dire solo Zürich, perché ci scrive giustamente l'ascoltatore Diego che... ci spiega che Zurbriggen e Zurbriggen, Zürich e Zürich, quindi si pronuncia diversamente il primo con la U italiana, perché il secondo c'ha la dieresi, okay. E il primo invece no, e ce lo dice Diego, che si chiama Goetz di cognome, con la dieresi sulla O, e quindi, come dire, più autorevole di così non potrebbe essere. Grazie Diego per averci dato le dritte, ma intanto alle 8:41 minuti riparte il giorno delle locuste ed eravamo rimasti
alla previsione di ChatGPT.
Esatto, che sul piano dei pronostici è in questo momento più o meno a livello Salvini, cioè non ci piglia mai.
Beh, non sappiamo, in realtà bisognerebbe fare un'analisi un po' più approfondita. Quello che possiamo dire è che la versione, diciamo, non quella libera, ma quella ufficiosa, quella underground, si è sbilanciata e ha una domanda esplicita su quando i mercati finanziari possono crollare e perché. Ha dato come risposta il 15 febbraio con una motivazione molto articolata.
Mercoledì?
Sì. Ah. Questa data è stata calcolata tenendo presente vari fattori, tra cui il rallentamento dell'economia globale, il rialzo dei tassi di interesse, il crescente rischio di tensioni geopolitiche. Inoltre c'è la preoccupazione per gli elevati livelli di debito e per una possibile correzione del mercato che potrebbe portare a un significativo riduzione delle valutazioni azionarie. Questa è la prognosi di ChatGPT. Un'altra prognosi, come dicevi tu poc'anzi,
Sì, perché l'intelligenza artificiale di Google, quando gli hanno detto quando è che Google perderà l'8% sul mercato, non sa o non risponde, però è stata colpa sua.
Però è costato appunto 100 miliardi, perché la chatbot, in questo caso si chiama Bard, nel corso di una presentazione in un video che era comparso su Twitter, Bard ha risposto in modo inesatto a una domanda, e a quel punto il titolo Alphabet, che è la società madre di Google, o meglio come è stata rinominata in borsa, l'azione è crollato di oltre l'8% a Wall Street, bruciando oltre 100 miliardi. La domanda era di quali nuove scoperte del telescopio spaziale James Webb posso parlare a mio figlio di 9 anni, e la chatbot sviluppata da Google ha risposto con una serie di affermazioni che erano errate e quindi ha dato dei consigli sbagliati, facendo crollare di 100 miliardi in borsa il titolo. A proposito di bolla, direi che l'esempio è abbastanza emblematico.
È più o meno come lo stesso crollo che registriamo in famiglia quando mio figlio mi chiede come si calcola il perimetro del triangolo, e io francamente non me lo ricordo. Ma intanto attenzione, perché restiamo in tema, il diabolico professor Di Stefano ha preparato per voi un diabolico quiz del giorno delle locuste, chiedendovi il nome dell'intelligenza artificiale progettata a Cuba per rispondere a tutte le domande sulla rivoluzione. Ripeto, vi chiede il nome dell'intelligenza artificiale progettata a Cuba per rispondere a tutte le domande sulla rivoluzione. Cosa fa? Si fa i selfie, intanto, come Amadeus ha scoperto Instagram.
Anche
lei
la foto a te.
No, questo tenderei ad escluderlo nel modo più categorico. Nel frattempo invece mi chiedono dalla redazione: ma quando è che dobbiamo chiamare Santoro?
Alle 45.
E che ne so, l'ha fatta lei la scaletta. Alle 45!
Va bene, ma adesso, cioè, praticamente adesso,
perfetto.
Sì, avevamo giusto il tempo di dire due parole sul crollo degli utili di Credit Suisse e poi avevamo in scaletta appunto il professor Santoro, esattamente.
Prego, allora ne ha facoltà in attesa.
Beh, ieri Credit Suisse ha dato i risultati del 2022, quindi una perdita monstra da 7,29 miliardi di franchi, ovviamente immediato alla reazione in borsa, la borsa di Zurigo, con una perdita del 14,7%, diciamo che per la banca, che per alcune settimane sembrava sull'orlo del crack, non è una sorpresa, anche se i numeri sono veramente impressionanti e hanno quasi completamente bruciato dal punto di vista contabile l'aumento di capitale che è stato fatto a fine 22 per 4 miliardi di euro. Una delle cause, forse questa è la cosa più rilevante, che hanno prodotto questo crollo è il disinvestimento, un deflusso di 110,5 miliardi di franchi, e sono le risorse degli investitori che sono state disinvestite sotto varie forme dalle gestioni patrimoniali e dei fondi gestiti dal Credit Suisse.
Oh, ci sono trasmissioni radiofoniche che in questo momento hanno ospiti Paola e Chiara, reduci da 3 minuti di intensissimo furore anni 90 sul palco dell'Ariston, e ci sono trasmissioni come la nostra che invece hanno come ospite economisti reduci da 17 intensissimi minuti a presa diretta, come ci informano gli ascoltatori. Ci sono economisti che vanno in televisione spalancando le porte del mondo mainstream, ce ne sono altri che scrivono oggi editoriali sulla prima pagina di Domani, come Salvatore Bragantini, la resa fiscale del governo Meloni di fronte all'evasione. Chi avremo come ospite? Quelli che vanno in televisione o quelli che scrivono editoriali sui quotidiani?
Quelli che vanno in televisione, ma poi scrivono anche editoriali.
Secondo me ha già messo giù adesso. Pronto, buongiorno professor Santoro.
Pronto, buongiorno. Allora, innanzitutto viva l'arnica per i cavalli, che non so neanche cosa sia, però mi piace molto.
Vuole essere spalmato anche lei?
Come dice?
Vuole essere spalmato anche lei dal professor Di Stefano?
Beh no, da professor Di Stefano lo lascio alle ascoltatrici di Radio Popolare.
Preferisce Paola e Chiara per l'arnica?
No, preferisco comunque sempre mia moglie a tutte, però
bravo,
e non sono 17 minuti, nel senso 17 minuti era ovviamente la durata del servizio, come sempre, come è giusto, la mia intervista che avevano fatto mesi fa era di un'ora, ma hanno mostrato giustamente 2 minuti, perché era un'analisi complessiva con servizi anche sul campo, una cosa molto interessante, devo dire, molto ben fatta.
Quindi lei oggi che cosa fa? Sintetizza in 3 minuti il suo intervento?
Abbiamo concordato ben altro, cose
ben
sostanziose,
altro.
Perché ieri c'era l'intervista, il doppio paginone di mega interviste del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini alla premier Giorgia Meloni, e la premier, seppur un po' di sfuggita, insomma non dandoci molto risalto, ha esplicitamente parlato, come già era successo con altri esponenti di governo, o meglio del suo partito, della questione del concordato preventivo fiscale, e quindi è di questo che vogliamo parlare con il professor Santoro.
Sì, innanzitutto una notazione quasi estetica. Continua questo curioso fenomeno per cui Andiamo avanti, ormai sono anni, no? Che parliamo di fisco, di politica fiscale, nuovi governi, deve esserci sempre innovazione, cambiamento, rivoluzioni, e poi le idee sono sempre le stesse, che ritornano da anni praticamente identiche, come questa del concordato preventivo che è stato già tentato più di una volta. Di cosa si tratterebbe? Sostanzialmente di un accordo, appunto concordato, preventivamente stipulato, diciamo così, tra l'amministrazione fiscale e il contribuente, che dovrebbe funzionare in questo modo. Se il contribuente, stiamo parlando ovviamente sempre e solo di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori, se questo tipo di contribuente raggiunge una determinata soglia di reddito, cioè dichiara nell'esercizio fiscale futuro o nei due successivi un certo livello di reddito almeno, ha una sorta di scudo, cioè non può essere accertato. Questa è non può subire controlli. Questa è in linea di massima l'idea che c'è stata in passato e che a quanto pare verrà riproposta per il prossimo futuro. C'è qualche dettaglio in più, nel senso che il viceministro Leo, che poi ha in mano tutto il pacchetto fiscale, ha detto che questo verrà fatto utilizzando i dati e che quindi in questo modo verrà calcolato precisamente, però ovviamente non abbiamo nessun tipo di dettaglio in più, quindi non sappiamo se sarà una soluzione sostanzialmente equivalente a un condono mascherato, cosa che potrebbe essere se questa asticella, diciamo, venisse posta molto in basso. A quel punto basterebbe dichiarare una quota molto esigua del proprio reddito, avendo poi la certezza di non poter essere accertati. Tra l'altro questa certezza sarebbe la prima volta, sarebbe il primo diciamo esplicito concordato preventivo con annesso condono al 100%, perché nelle versioni precedenti una qualche possibilità di accertamento rimaneva, oppure ci potrebbe essere la possibilità che invece l'asticella, diciamo così, venga posta abbastanza in alto, seguendo approcci che in questi ultimi anni ci sono stati anche applicati con un certo successo. Per esempio gli ISA, che hanno sostituito gli studi di settore, sono abbastanza diciamo esigenti dal punto di vista del reddito da dichiarare, e in questo caso si potrebbe anche trattare di una soluzione uno sbraco minore, ecco, per usare un termine non molto tecnico. Questo lo vedremo. Certo, fa pensare che questa sia, come si evince dalle parole del Presidente del Consiglio, la strategia,
la linea del governo strategica del governo, insomma,
per contrastare l'evasione. Tra l'altro, perché nella risposta lei lega questa cosa all'idea, esatto, in sé giusta, che l'evasione va prevenuta piuttosto che inseguirla, cosa assolutamente condivisibile, però poi bisogna vedere come lo si fa.
Prof, siccome la destra si appella ad altri paesi, questa formula di cosiddetto concordato preventivo, rapidamente, dove è applicata?
Ci sono diversi paesi che fanno questi tipi di regimi particolari, esistono in Francia, esistono in Spagna. Diciamo che la differenza sostanziale la fa la questione di, appunto, dove si mette l'asticella e soprattutto quanto ci si può tutelare dalla possibilità di accertamenti. Che io sappia, però ovviamente posso sbagliarmi, ma uno scudo totale, cioè l'impossibilità assoluta di accertare il contribuente, non esiste da nessuna parte. Però vedremo come verrà scritta la norma.
Le 8:53 minuti, ho anch'io un'ultima domanda per il professor Alessandro Santoro, a cui chiedo una risposta lapidaria. Con l'innesto di Kevin Durant possiamo considerare i Suns da titolo?
Con l'innesto di Kevin Durant possiamo assolutamente considerare i Suns da titolo, direi di sì, direi assolutamente sì, anche perché se non è il più forte ci va molto vicino, sì, sì.
Condivido, vedremo, ne parleremo poi a fine stagione anche con il professor Di Stefano, che ha un'opinione diversa a riguardo, ma che non è il caso in questo momento di...
Non l'ho espressa, non ce l'ho.
No, non è il caso di esplicitarla per non alimentare delle conflittualità interne, è bene mantenere l'armonia. Professor Santoro, grazie, ci saluti grazie. Come sempre la signora e ci sentiamo la prossima settimana. Appare da qualche parte nei prossimi 7 giorni, così lo sappiamo prima.
No, non credo, non appare da nessuna parte, ma posso fare un mio personale appello, andiamo tutti a votare, posso dirla questa cosa, legittimo, giusto?
L'ho fatto anch'io stamattina, ho anche detto per chi voto, con la Pesce di Martino e Elodie.
Ok, no, io parlavo delle elezioni regionali, andiamo
bravo,
tutti a votare,
bravo, bravo. Grazie prof, buona giornata. Rilanciamo ovviamente l'invito del professor Santoro, votate, ma intanto negli ultimi 4 minuti da dove ripartiamo?
La scorsa settimana abbiamo parlato della truffa ad Ami denunciata a Wall Street e quest'oggi invece è sulla prima pagina del Financial Times la denuncia di una truffa, ma da parte di Trafigura, che è una delle più grandi società di trading delle materie prime energetiche e non solo, che ha dovuto fare una vera e propria svalutazione da mezzo miliardo, perché il gigante del trading sarebbe stato appunto vittima di una truffa, aveva acquistato nickel ma al porto di Rotterdam dentro i container al posto del metallo c'erano solo delle pietre dipinte. È una vicenda abbastanza curiosa, perché che un colosso di queste dimensioni sia truffato da appunto un venditore che peraltro è ovviamente scomparso indiano, è abbastanza divertente come storia.
Hanno preso una sala da taccheggiatore.
Sì, 577 milioni di dollari, questo sarebbe il costo della truffa di cui sarebbe stata vittima Trafigura, e il raggiro avrebbe prodotto il posto, sarebbe costato il posto a Socrates Economou, che è il capo della divisione nickel e cobalto di Trafigura, società con formalmente sede in Svizzera.
Immagino chiuderemo con le triangolazioni petrolifere.
Sì, e a questo punto, visto che parliamo sempre di trading, viene spontaneo parlare per l'ennesima volta delle triangolazioni. Questa settimana è entrato in vigore l'embargo totale formalmente per il diesel esportato dalla Russia. Come è noto, l'Europa ha una carenza molto forte di raffinazione di petrolio e in particolare di produzione di diesel, ma dopo l'inchiesta di cui avevamo parlato la scorsa settimana, che evidenziava i trasbordi al largo di Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Questa volta è invece il Sunday Times a raccontare che al largo di Kalamata in Grecia ci sono ben 3 navi, le più grandi petroliere che arrivano dal Golfo del Bosforo e che per 36 ore hanno trasferito gran parte del carico verso una petroliera che poi è partita alla volta del Regno Unito, per la precisione 250.000 barili di petrolio russo, che è arrivato appunto poi in Gran Bretagna grazie a questi trasbordi resi possibili dalle operazioni delle società di trading a livello internazionale. Bisogna ricordarsi di chi ha risposto al quiz.
Ah, qualcuno ha risposto?
Beh, qua sono arrivati subito, alle 8.45 è arrivata già la risposta di Davide e di Alex.
Allora, tenendo in sottofondo per chiudere il furore di Paola e Chiara, andiamo a vedere e a vagliare le risposte. Avevamo chiesto nel quiz odierno del Giorno delle Locuste il nome dell'intelligenza artificiale progettata a Cuba per rispondere a tutte le domande sulla rivoluzione, e la risposta è
ChatGPT.
Sbagliato.
Allora, guarda, uno ha risposto Cuba Libre, ma non credo.
Allora facciamo così, vi lasciamo 7 giorni per riflettere, lo riproponiamo in apertura del giorno del locus la prossima settimana, così non deve fare neanche lo sforzo di pensarne un altro, eh? Economizziamo un po'. Ah no, volevo dire anche un'altra cosa, che nel frattempo ho ricevuto dal commercialista non le tasse da pagare, bensì l'immagine del prodotto da lei consigliato, Arnica Gel Extra Forte Linimento Naturale 500 ml, che quindi provvederò ad andare ad acquistare per lo spalmo. Mi rivolgerò anch'io alla mia signora, peccato professor Di Stefano, le offriremo un'altra occasione. Prima
non
o
c'è
poi.
Problema. Non
arrivederci. Tanto, grazie comunque per la disponibilità, eh. Saluti ascoltatori, alla prossima.
Alla prossima. Che non se ne va. In questa notte di sole.